Domenica 33esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, capitolo 21, i versetti 5-19.
Mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, disse: «Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi?» Rispose: «Guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome, dicendo: sono io e il tempo è prossimo. Non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine». Poi disse loro: «Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime».
Dal profeta Malachia, capitolo 3, i versetti 19-20.
«Ecco, sta per venire il giorno dovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia».
Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, i versetti 7-12.
«Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo, infatti, che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità».
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché possiamo, lieti nel servizio, camminare nella testimonianza verso il regno, dove avremo felicità piena e duratura. Amen.
Amen.
Domenica 33esima del tempo ordinario. Siamo ormai alle ultime battute dell'anno liturgico. Gesù, intervenendo nella storia, lo ha fatto in maniera diversa dalle attese del popolo. Non conduce infatti una pienezza completamente fatta. La presenza del Signore non è un intervento magico che deresponsabilizza l'uomo. È vero, la promessa pienezza è giunta, ma aspetta di essere compiuta. È dono e insieme impegno. Cito dal Catechismo degli adulti: a volte si vorrebbe che i risultati venissero dall'esterno, senza muovere un dito, come per un miracolo. L'azione di Dio per il regno non si manifesta come una potenza esteriore, sia perché esso ci viene attualmente comunicato attraverso i segni storici, che per sé sono oscuri e spesso ambigui e frammentari, sia perché Dio vuole coinvolgere anche l'uomo nella venuta del regno. La pienezza, dunque, sarà veramente ultima ancora nell'incontro di due fedeltà, dove certamente la fedeltà dell'uomo fa più fatica, ma è necessaria. Dunque, in questo discorso escatologico, il capitolo 21, infatti, di Luca, ci presenta questo discorso che Gesù fa ai suoi. Gesù spiega il significato del suo intervento messianico. Il discorso escatologico usa un linguaggio particolare, difficile per noi, è il linguaggio cosiddetto della letteratura apocalittica. L'intervento storico del Figlio dell'uomo è pienezza di vita accordata e l'opera del Messia si colloca nel segno dell'universalismo. Tutti gli uomini sono chiamati a riunirsi perché tutti sono chiamati ad essere figli del Padre. Gerusalemme verrà condannata perché ha tradito la sua missione, lo aveva trasformato in un privilegio per sé e non in un servizio di testimonianza da rendere ai popoli. E dunque ha rinunciato a quella missione. Il regno del Figlio dell'uomo non è, infatti, il trionfo sui nemici del popolo, ma, lo ha dimostrato Gesù, un cammino di obbedienza fino alla morte sulla croce. La via per giungere alla pienezza è diversa da quella che è attesa. Bisogna passare infatti attraverso la morte per entrare nella vita eterna. La morte, accettata nell'obbedienza, è la realtà dove si realizza il più grande amore per Dio e per gli uomini. Dopo la risurrezione di Cristo, il raduno dell'intera umanità in una comunione di amore con Dio avviene gradualmente. Il mondo entra in una fase decisiva della sua crescita in vista di quella ricapitolazione universale in Gesù Cristo. E la Chiesa si trova al centro di questo dinamismo con il Signore. Ne ha una parte essenziale in quanto corpo di Cristo. Il Cristo è capo, la Chiesa è corpo di Cristo. E come tale, dunque, il corpo segue il capo, i discepoli seguono il Maestro. La morte per la vita. E dunque, continuamente, la Chiesa deve superare la tentazione di identificarsi con il regno definitivo e chiudersi in quel particolarismo in cui era già caduto il regno di Israele. I muri di separazione che popoli o aree culturali non cessano mai di innalzare diventano davvero l'ostacolo più grave alla riunione dell'universo. La missione della Chiesa è superare questo ostacolo. È il mezzo e l'amore. L'amore per i nemici, che abbatte ogni barriera posta dall'uomo. Oggi più che mai ci si rende conto della straordinaria ampiezza del compito della Chiesa. Si può inoltre misurare anche la relazione che lega, pur nella distinzione, la missione e l'opera di civilizzazione. Uno dei problemi fondamentali del nostro tempo è l'incontro delle culture. Beh, lo è stato sempre. Oggi ancor più, ci si muove con più rapidità di quanto avvenisse in passato. E dunque è un problema politico, è un problema sociale, un problema economico. E non soltanto questi. Senza l'amore gratuito ed universale, nessuna soluzione potrà avviarsi. E lo stiamo sperimentando. Tutte le soluzioni che vengono proposte in assenza di amore sono inutili, sono ridicole, inefficaci. Ancora dal Catechismo degli adulti. La missione profetica della Chiesa risponde a una duplice esigenza: dare un senso alla storia degli uomini e insieme denunziarne le ambiguità e gli errori. Chi nella Chiesa avverte di più la prima esigenza corre il rischio a volte di vedere in tutto ciò che è nuovo sempre un fatto positivo. Chi invece si sente più vicino alla seconda può essere condotto a rifiutare ogni rinnovamento. È perciò è di fondamentale importanza che la Chiesa si lasci guidare dallo Spirito per discernere gli eventi della storia. Infatti, quanto meno se lo aspetta, si aprono impreviste possibilità di crescita per l'avvento del Regno. Lo Spirito muove la Chiesa a rendere testimonianza al fatto che nell'intera vicenda del mondo è all'opera una forza di purificazione e di liberazione che tutto proietta verso il Cristo. Parole ancora necessarie e indispensabili per compiere la nostra testimonianza. Dobbiamo ancora una volta purificarci da quella autosufficienza, da quella autoregolamentazione che ci impedisce di ascoltare lo Spirito. È ancora, come dire, purtroppo vitale, no? Quella battuta che abbiamo già deciso, è arrivato lo Spirito, ma noi abbiamo già deciso, è arrivato tardi. Non è arrivato tardi, abbiamo chiuso il cuore, non soltanto le orecchie. Seguiamo dunque la linea eucologica di questa 33esima domenica. L'antifona d'ingresso, una composizione del capitolo 29 del profeta Geremia, i versetti 11, 12 e 14. Dice il Signore: «Io ho progetti di pace e non di sventura. Voi mi invocherete e io vi esaudirò e vi farò tornare da tutti i luoghi dove vi ho dispersi». Il profeta, in un momento di catastrofe nazionale, in cui il popolo è in esilio, prevede e preannuncia propositi di pace, di salvezza. Non parla di tribolazioni, che certamente ci saranno, ma Geremia vede l'intervento salvifico di Dio. Dunque, al contrario delle previsioni umane, che vedono solo apparenze ingannevoli, nella catastrofe che si approssima inesorabile, che sta per scatenarsi, consumando la sorte di Gerusalemme, il profeta ricorda che occorre restare ancor più fedeli al Signore, accostarsi a Lui, invocarlo con fede e con fiducia, in quella felicità indefettibile che egli esaudirà sempre. Egli radunerà da ovunque siano sparsi i suoi figli, reintroducendoli nuovamente per sempre nella patria vera e desiderata. Il canto all'Evangelo, Luca 21, versetto 28. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ancora discorso escatologico di Luca, che va, ve lo ricordo, dal versetto 5 fino al versetto 38. Un grave avvertimento per tutti i fedeli. L'invito sempre alla vigilanza, a osservare quei segni della redenzione che ormai si sta attuando e completando nella vita dell'umanità. Il discorso escatologico di Gesù nei Vangeli sinottici è l'ultimo di quello che è il ministero pubblico di Gesù. E forse, anzi senza forse, certamente una delle pagine più ardue dell'Evangelo. L'argomento trattato è di per sé oscuro. Poi aggiungiamoci anche quelle caratteristiche letterarie, quel vocabolario di cui vi ho citato prima, che esigono conoscenza di un linguaggio, in particolare quello apocalittico giudaico. E poi le difficoltà di una lettura sinottica, appunto, che vede difficoltà nel confronto tra le tre diverse redazioni. Luca, a differenza degli altri, distingue quello che può essere, che possiamo definire la piccola apocalisse, cioè quello che parla della nostra storia, dalla grande apocalisse, quella che è il destino delle società umane. Componendo questo discorso, l'Evangelista si è preoccupato in primo luogo di adattare il racconto di Marco, che rimane, secondo i commentatori, la linea guida dell'Evangelo di Luca. Marco scrive per lettori pagani, se davvero è la messa per iscritto del discorso di Pietro a Roma, della predicazione di Pietro a Roma. Luca scrive per ebrei della diaspora, le cosiddette comunità elleniche, che ormai sì, hanno un ricordo, ma è un ricordo, ormai sono ellenisti a tutti gli effetti. La grande apocalisse lucana, di questo brano la liturgia ne usa una parte in questa domenica. Un'altra parte l'ha già proclamata la prima domenica di Avvento, creando quella sorta di inclusione, di continuità tra la prima e l'ultima domenica dell'anno liturgico, che noi dobbiamo considerare la 33esima, in quanto la 34esima ormai è la festa di Cristo Re. Le ragioni per le quali il testo di Luca si differenzia dal testo di Marco è certamente la scena del discorso. In Luca è uno dei cortili del Tempio e gli ascoltatori di Gesù non sono i suoi discepoli, ma alcuni anonimi. Poi Luca ha già utilizzato parte del materiale di Marco in quella piccola apocalisse lucana al capitolo 17. E poi il terzo Evangelo, cosa importante, è composto quando Gerusalemme è già stata distrutta, siamo dopo il 70, particolare non secondario, quando darà per scontato che il Tempio di Gerusalemme sarà distrutto. Quest'ultima ragione ha certamente indotto l'Evangelista a distinguere chiaramente tra i tanti eventi la fine di Gerusalemme come avvenimento già avvenuto. Gli altri avverranno, ma non è un profeta che parla di sventure e di guerre, no? Quello è facile che avvengano, fa parte della storia degli uomini. Luca dunque, pur seguendo da vicino Marco, all'occasione aggiunge, sopprime, sposta, ritocca alcuni elementi del discorso. Secondo alcuni autori, l'apporto principale e tipico di Luca e nei versetti 20-24, a proposito di quella distruzione di Gerusalemme. In riferimento all'argomento principale del discorso, gli esegeti si schierano su tre posizioni, che in certo senso poi riprendono un po' tutte quelle possibili. Un discorso in riferimento alla fine del mondo, o in funzione della fine di Gerusalemme e dunque della catastrofe del Tempio, anno 70, o i due elementi fusi insieme ad incastro. Come vedete, tutte le soluzioni sono possibili, non ne viene lasciata nessuna fuori. Poi ognuno scelga una posizione se vuole. Lo schema di fondo è il seguente: c'è una questione introduttoria ed è in riferimento alla bellezza del Tempio, versetti 5-7. Poi i segni premonitori, i falsi profeti, le guerre e l'altro segno, la persecuzione dei discepoli, i versetti 12-19. Infine la descrizione profezia di due avvenimenti, la rovina di Gerusalemme e la fine del mondo. E poi l'inevitabile domanda, la questione del quando. Quando avverrà questo? È la solita preoccupazione. L'ossessione della fine del mondo, ha sempre accompagnato un po' l'umanità. Fin dall'antichità, quando un'eclissi era visto con terrore, o uno sconvolgimento cosmico, pensate un'eruzione. Oggi ci sono, ma non destano più questa. Però la minaccia di una catastrofe che distrugga tutto il nostro mondo è sempre presente. Basta pensare agli scritti di più di un autore contemporaneo o a quella che potrebbe essere una serie di filmografia che ha descritto questi avvenimenti estremi come se la fine del mondo fosse alle porte. Pensate alla minaccia nucleare, no? Che è inevitabile. Giorni fa leggevo mi veniva detto, no? Di una famiglia che è vissuta in un bunker, no? Convinta che il capofamiglia era convinto che ci sarebbe stata una distruzione, quindi aveva cercato di rifugiarsi e di difendersi in qualche modo. I falsi messia non mancano mai, poi, quindi. Il pericolo poi che i cristiani si possano far attirare da discorsi che partendo dalle guerre, da sommosse, annunciano l'imminente parusia, era un problema che Luca sentiva molto, più di Marco e di Matteo, e dunque invita a distinguere bene, dice, ci saranno sempre queste cose, e ci saranno sempre coloro che useranno questi argomenti per convincervi, per darvi le prove di ciò che stanno presagendo, questa fine imminente. Luca sottolinea che non c'è alcun rapporto fra la distruzione del Tempio, avvenuta nell'anno 70, e la fine del mondo. Il Tempio è stato distrutto e il mondo va ancora avanti, dice, quindi. La rovina di Gerusalemme non porta in sé la consumazione dei secoli, che anzi potrebbero farsi attendere ancora a lungo, e noi siamo ancora qui, se vogliamo fare una piccola. Piuttosto, prima che si verifichino quelle catastrofi che preludono veramente alla fine dei tempi, i discepoli devono sapere che andranno incontro a molte persecuzioni. Queste Dunque, persecuzioni unite alle paure apocalittiche necessitano una grande fede negli uomini, una fede che deve essere purificata da queste paure. Anzi, guerre, persecuzioni diventeranno una garanzia di salvezza, una occasione per mettere in atto quella perseveranza che ottiene la vita. E non è retorico dire che le persecuzioni hanno sempre giovato alla fede e alla Chiesa in particolare, che ha dato il meglio di sé in quelle situazioni. Già i padri mettevano, no? In Sant'Ilario diceva: attenti, una volta ci perseguitavano, ci frustravano, ci frustavano, oggi ci accarezzano, prima ci affamavano, oggi ci riempiono il ventre, siamo strapieni, no? Ma questa tentazione, questa prova non è meno pericolosa di quella di prima, anzi, è più subdola. La costanza nella fede è necessaria in qualsiasi momento della storia. E dunque Luca ci richiama saggiamente a vivere quell'oggi, tutto ciò che avviene prima di tutto quello che poi avverrà, certamente. Dunque attenzione al nostro tempo, nella nostra vita. Anche se molte cose crollano, non dobbiamo evadere dalla storia. La fine di un mondo non è ancora la fine del mondo. Più volte nella storia noi abbiamo affrontato la fine, no? Di tante cose che pensavamo dovessero continuare. Noi abbiamo anche una scarsa conoscenza storica, bisogna pure darne atto. La storia nella scuola non è una delle materie, no, più entusiasmanti o seguite, dipende un po' dai professori anche, ma comunque la storia o come è fatta certa storia annoia un po', non insegna nulla e certamente non ci dà, non si ricorda e spesso facciamo dei giudizi sommari. Pensate semplicemente alla fine del mondo romano, no? L'impero romano si pensava che non dovesse, e allora è caduto perché? Beh, perché si era indebolito, era diventato, non è così, non è affatto così, non è assolutamente un indebolimento, no? Ormai erano, come si rappresentano nelle filmografie, no? Questi romani di quel tempo, sdraiati a mangiare, no? Rammolliti nei costumi e tutto il resto, no, anzi, uccidevano, la lotta per il potere era ancora violenta come lo era ai tempi pagani, stiamo parlando di un impero ormai cristiano, Costantino ormai è, ricordate che anche il buon Costantino ha fatto fuori tre suoi colleghi, l'impero è diviso in quattro, no? Tutti generi, figli, e quindi primogenito, sanguinario, il non era cristiano, si è fatto cristiano alla fine, ma comunque ha avvicinato, no, il cristianesimo al suo regno. Dunque, una fede, abbiamo detto, purificata, un'attenzione all'oggi, un rimanere saldi nel Signore nonostante tutte le traversie dell'esistenza. Questo è quello che veramente conta e poi non delude. La prima lettura che affianca la pagina evangelica, il testo di Malachia, presenta il giorno del Signore non lontano. Dice: ma questo giorno, al profeta, il profeta sottolinea una caratteristica, non parla soltanto non ha intenzione, no, di dire che finisce. Dice, guardate, il giorno del Signore rivela ciò che siamo a noi stessi. Ci rivela ciò che realmente siamo, non quello che fingiamo di essere. A ciascuno di noi lo splendore del giorno del Signore rivelerà la vera faccia, ciò che si è veramente. Allora se uno è povero sarà arricchito, se uno soffre sarà nella gioia, se uno è piccolo diventerà grande e chi è fedele avrà la ricompensa. La profezia di Malachia, lo sapete, è l'ultimo dei profeti, chiude i tempi dell'Antico Testamento e il capitolo 3 è l'ultimo del libro di Malachia. L'oracolo profetico del Signore annuncia che viene il giorno come un'immensa fiamma che brucerà come paglia tutti i superbi e tutti gli empi. E questa è parola solenne del Signore delle Shabaot, degli eserciti, di quelle realtà non rimarrà radice e germoglio. E dunque tempo di retribuzione attraverso segni terrificanti. Il Signore, come sempre nel suo operare, avverte tutti. Che cosa annuncia però? Mentre getta il terrore sui nemici, su coloro che lo respingono, annuncia la pace e la speranza nei fedeli che invece lo accolgono. Ma questo è sempre il messaggio del Signore attraverso tutti i profeti. Anche il Salmo, un Salmo della regalità divina, il Salmo 97, canta il giudizio di bontà che il Signore avrà sui popoli. Il versetto responsorio, il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Il Signore, sovrano universale, porterà salvezza nella sua venuta per giudicare il mondo. Ma andiamo al nostro brano, poi se volete approfondire ancora negli appunti avrete altri elementi. Dunque, il discorso ultimo di Gesù, escatologico, prende l'avvio da un'osservazione. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre di doni votivi, disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Mentre tutti lodano la bellezza, Gesù ne annuncia la distruzione. Quello che era considerata la presenza di Dio nella storia dell'uomo, il Tempio, no? Era il luogo in cui Dio aveva scelto di rivelare al mondo la sua presenza. Questo Tempio verrà distrutto. Già Geremia l'aveva detto, no? Non confidate, Tempio del Signore, Tempio del Signore. E parlando della distruzione del Tempio, era stato gettato nella cisterna, aveva rischiato la pelle sul serio. Anche Gesù poi alla fine, uno dei motivi di condanna sarà proprio aver parlato contro il Tempio. Si parla dunque del Tempio che Erode aveva costruito in circa 10 anni, con un impiego di almeno 100.000 operai, 1.000 sacerdoti addestrati come muratori per i lavori delle parti più sacre, una costruzione iniziata nel 20 a.C. e finita nel 64 d.C., 6 anni prima della distruzione. L'ho fatto appena in tempo a finirlo, prima. Ora, 6 anni prima va meglio di tante nostre costruzioni, no? Che pur con dispiego di mezzi di personale, non arrivano, pensate all'Expo, eccetera, no? Erode aveva speso molto e considerava la ricostruzione del Tempio un buon investimento per la sua immagine, e ne aveva bisogno. Passeggiando nei cortili, alcuni anonimi esprimono questa ammirazione per questa colossale costruzione e i doni votivi che poi la adornavano, provenienti da quelle da quei gesti di pietà di privati e di nobili, di principi. Il Tempio è certamente bello e Gesù non nega questa bellezza, ma avverte di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché come diceva quel padre, no? Che si lamentava, una donna che si lamentava della sua bruttezza, diceva: non si preoccupi, dice, la bellezza passa, la bruttezza rimane per sempre, per tutti. Quindi lei si è solo anticipato un po'. Questi uomini non hanno compreso il senso delle parole di Gesù sulla fine del Tempio. Infatti, alle loro domande Gesù non risponde, non dice quando accadrà, quando sarà il segno, invece li ammonisce contro tutto ciò che può essere interpretato come segno della fine. Le domande fatte a Gesù, come sempre, non sono mai quelle giuste. Le guerre, le catastrofi certamente avverranno, come è altrettanto certo che questo Tempio sarà distrutto, e Luca lo è particolarmente perché è già stato distrutto quando scrive, a meno che non intervenga qualche altro testo precedente, noi a tutt'ora siamo di questa convinzione. Tutto questo comunque non indica la fine della storia, come invece annunceranno tanti falsi profeti. Gesù gela l'entusiasmo dunque dei suoi interlocutori. Ciò che voi ammirate sarà ridotto a un cumulo di macerie. L'espressione verranno giorni è tipica degli oracoli profetici, dove più volte, no, si parla di tempi bui a causa del peccato del popolo di Israele. La minaccia profetica era motivata dal tradimento dell'alleanza da parte del popolo. Anche Gesù denuncia l'incomprensione e l'infedeltà di Israele, che lo ha rifiutato come Messia e Salvatore. Anche questa volta lo scandalo sarà grande e darà in definitiva poi l'avvio a quelle accuse contro Gesù del processo che si concluderà con la croce. Ha detto: distruggerò questo tempio. E dunque la domanda solita: maestro, quando dunque accadranno queste cose? Quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Quando? Il segno. La medesima domanda verrà posta perfino dopo la resurrezione. Se voi prendete il secondo libro di Luca, il libro degli Atti, al primo capitolo, i versetti 6-7, quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Come vedete, Gesù parla, ma non ascoltano. Gesù parla per i discepoli in Marco, lo stesso in Matteo. Luca pur non precisando il luogo in cui Gesù impartisce il suo insegnamento, la conclusione tuttavia lascia supporre che sono ancora nel Tempio e stia parlando a tutto il popolo. Gesù è chiamato didascalos, maestro, lo è da parte degli scribi e dagli aspiranti discepoli, o da chi è disperato. Ricordate, maestro, no? Mia figlia è ammalata gravemente. Mentre i discepoli in genere lo chiamano epistates, signore, o meglio, superiore, colui che guida e comanda tutto. Dunque la rovina del Tempio è un avvenimento che non si svolgerà alla fine dei tempi. In Luca i termini che indicano la fine sono scomparsi, parlano piuttosto di un fatto storico. Questo avverrà, ed è un avvenimento decisivo comunque, anche alla luce del destino di Gesù. Versetto 8. Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Non fatevi ingannare. Gesù continua l'opera dei profeti. Ma visto che anche Paolo e Giovanni continueranno, vuol dire che anche lui ha avuto poca fortuna. Il verbo ingannare, planao, esprime l'idea di seduzione, di deviazione dal retto cammino, un ridurre in schiavitù, e appartiene a quella terminologia apocalittica che indica le varie seduzioni di carattere messianico e le deviazioni dottrinali. Dunque, una volta liberati dal potere delle tenebre e affrancati da Cristo, rinnegare Cristo e ritornare agli errori antichi sarebbe un tornare alla schiavitù, dice Paolo. No? Stolti Galati, siete stati liberati. Perché ritornate alle catene? Una premessa ai falsi messia. Nel libro degli Atti, Luca citerà due casi, quello di Teuda, 44-46 d.C., Atti 5-36, credeva di essere qualcuno. E dov'è? Dirà Gamaliele. Ricordate l'episodio, no? Non vi accada di mettervi contro Dio. Già altri hanno detto di essere, no? E di agire per conto di Dio. E poi Teuda, Giuda Galileo, che indusse molta gente a seguirlo, non c'è più nessuno. Costoro diranno il momento è vicino, riprendendo le parole di Gesù a proposito del regno e arrogandosi la capacità di riconoscerne la venuta. Ma Gesù ha detto, queste cose spettano al Padre mio. Neanch'io le conosco, ma non come un limite, ma come a dire non mi compete a me dirlo. In questo Agostino sarà molto chiaro, perché spesso questo è stato visto come un'inferiorità, no? Di Gesù rispetto al Padre. Dunque, tutte le prospettive allarmistiche o avventiste che credono di scoprire nelle guerre, negli sconvolgimenti della storia, il segno della fine del mondo, l'Evangelista insiste sottolineando che ciò di cui si parla non riguarda il termine degli avvenimenti umani, ma semplicemente lo sviluppo storico, quello che avviene nel tempo e nello spazio degli uomini, che è sempre costituito da guerre, da divisioni, da sconvolgimenti. L'Evangelista non accenna più nel linguaggio ai cosiddetti dolori del parto, come faranno Matteo e Marco, no? Che nei profeti era poi presagio della liberazione finale, lo sappiamo, diciamo, per indotta conoscenza, no? Le donne che partoriscono sanno che il dolore del parto poi si stempera nella gioia, no? Della nascita, di quella vita. Non ricorda più il dolore che ha avuto, salvo quando si arrabbiano, no? Le madri, no? Nei confronti dei figli, sono veramente arrabbiate, no? Ti dicono, guarda che per metterti al mondo, quindi, ma non è vero poi, nel senso che è vero il dolore, ma non è vero che rimpiangono, che hanno rimpianti. E poi ancora l'espressione, no? Non lasciatevi ingannare, io sono, è un titolo divino. Questi mediatori si investono di autorità e pretendono addirittura di sostituirsi a Dio. Nel titolo, ma anche in ciò che dicono, che appartiene solo a Dio, solo Lui sa quando avverrà, no? Pretendere di conoscerlo è già, ma lo dicono anche sfacciatamente, io sono. E questo è accaduto più volte contro l'avvertenza contraria del Signore. E abbiamo detto accadrà anche dopo l'ascensione. Leggete prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 18. Il tempo prossimo è soltanto in riferimento al tempo di Dio. È Lui che lo stabilisce. Per l'uomo il tempo è il kairos, comunque. E voi conoscete la scelta biblica di questo vocabolo. Kairos, a differenza di Kronos e Aion, indica il momento decisivo, il momento che Dio concede per le scelte di salvezza, un tempo che richiede enormi responsabilità, è il tempo della fedeltà, del vivere l'alleanza, no? Della fede profonda, salda nel Signore. Il Kairos nel Nuovo Testamento è il tempo dell'apparizione e dei gesti di Gesù. I 30 anni sono fondamentali per l'uomo. Dio attua il suo progetto di salvezza secondo un suo ordine, conservando il segreto dei momenti decisivi. Lui li conosce e nessun altro. Per gli uomini il Kairos viene all'improvviso, è un momento di questi, è proprio la parusia, questo avvento del Signore. Dunque non state a seguire nessuno, seguite il Signore, questo è l'invito. Ma verranno guerre, i versetti successivi, guerre, rivoluzioni, che fanno parte del corredo della storia umana, una storia che vive nell'orgoglio, nella sete di potere, di violenza. Luca usa l'espressione rivoluzioni invece di guerre, alludendo alla rivolta che aveva portato poi alla distruzione di Gerusalemme, la grande rivolta giudaica. I romani ce la sono vista brutta, cioè hanno penato nel domare questa rivolta. Luca dunque, con quel prima vi saranno, pone un certo distacco tra i segni e la fine, ribadendo ancora che la storia, no, è composta di questi avvenimenti. Poi disse loro, versetti 10-11, si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi nelle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Accanto dunque a quelle storie che appartengono alla storia dell'uomo, e Luca utilizza quelle immagini e quei temi, quel linguaggio detto apocalittico, tutti questi sconvolgimenti, ma prima ancora ci sarà la persecuzione, ecco quello di cui bisogna preoccuparsi. A causa del nome di Gesù ci sarà persecuzione, persecuzione subita e condivisa, subita perché l'ha subita Gesù e quindi noi la condividiamo se seguiamo Lui. Se vi perseguiteranno, sappiate che prima di voi hanno perseguitato me. Un segno sicuro, no, che si sta camminando dietro al Signore è la persecuzione. Se tutti vi lodano, se tutti vi dicono che vanno bene, allora forse non state seguendo il Signore. Se vi dicono che avete dei problemi, no, forse può essere. Il tempo delle persecuzioni, però, non è una tragedia, non deve essere vista come una tragedia. Qui si traccia un po' quello che diventerà poi il programma del racconto degli Atti degli Apostoli, con la conclusione, no? Pietro e Paolo a Roma, centro del mondo. La persecuzione, il martirio, non è una barriera tragica e insormontabile. Infatti, il disegno di salvezza nella misericordia di Dio verrà meno. Pensate al viaggio di Paolo verso Roma, no? Paolo è l'unico che in piena tempesta, no, è tranquillo, mentre tutti gli altri sono disperati. E i prigionieri dovrebbero essere più disperati degli altri, perché per timore che si possano salvare dalla tempesta, no? Il comandante dei soldati romani pensava di farli fuori. Ha detto così, giustizia è fatta, no? E Paolo dirà, no, non vi preoccupate, non si farà male nessuno. Il Signore ha detto che ci salveremo tutti. E poi l'espressione, neppure un capello della vostra testa sarà perduto. Ora, questa espressione che adesso spiegheremo, no, non ci deve comunque far travisare, no, la condizione del discepolo, che non è comunque rosea, nel senso che sì, la persecuzione è un momento di forza, e tuttavia non è che lo si vive con gioia, no? Nel senso che masochistica, no? Dove il dolore c'è e lo si sente, no? Il Libro degli Atti descrive il cammino difficile di tutti i testimoni che hanno servito la parola. Pensate a Stefano, quando Paolo farà il resoconto, sono stato lapidato, ho sofferto il caldo, il freddo, le persecuzioni, le botte, sono stato frustato più volte, battuto, eccetera, no? E non sa ancora che poi finirà martire, no? Perché cittadino romano gli verrà tagliata la testa, non verrà crocifisso. Di tutto questo dovete rendere testimonianza. La testimonianza è la martiria, no? Il martirio. La testimonianza è dunque l'azione anche dello Spirito Santo. Pensate a Stefano, dove quella sapienza si manifesta in maniera grandiosa, nessuno osava, poteva contrastarlo, no? Nel suo parlare, e allora decidono di lapidarlo. Per questo Luca ribadisce la speranza dei testimoni, che si esprime simbolicamente, quella protezione divina, in quel neppure i capelli, tutti i capelli della vostra testa sono contati, non ne perirà neppure uno. E sappiamo come cadono i capelli, no? Quando ci pettiniamo o col passare degli anni. Sono le parole con cui, in un episodio biblico, primo libro di Samuele, capitolo 14, versetto 45, il popolo aveva riscattato Giona dalla sua colpa. Che cosa era accaduto? Vi invito a leggere il testo, ma il popolo disse a Saul, primo Samuele 14, 45, dovrà forse morire Giona che ha ottenuto questa grande vittoria in Israele? Non sia mai. Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello del suo capo, perché in questo giorno egli ha operato con Dio. Così il popolo riscattò Giona, che non fu messo a morte. Cos'era accaduto? Beh, in battaglia Giona si era un po' perso, no? Con il padre e con il gruppo di comando, diciamo così. E combattendo, che cosa era accaduto? Beh, Giona era un valoroso, eh? Col suo servo si era posto in una posizione strategica, in una gola, e aveva affrontato un numeroso gruppo, ma non tutti insieme, uno alla volta. E mentre lui li uccideva, li feriva, no? Il suo servo poi li finiva. Che cosa accade? A un certo punto si stanca, ha fame e mangia. E contravviene a un comando del re. Dice, oggi per la vittoria nessuno prenderà cibo. Ma Giona non lo sa. Allora dice, non l'abbiamo vinto, che cosa accade? No? Perché stavano vincendo, a un certo punto, che sistema avevano? L'avevo già usato un po' di tempo fa, al tempo di Mosè, il sorteggio. Dice, sorteggiamo e vediamo di scoprire chi è stato, il Signore guiderà il sorteggio. E quindi si sono divisi. E a un certo punto rimane la tribù di Saul e Saul dice, va bene, dividiamoci, da una parte tutta la tribù, dall'altra parte io e mio figlio. Viene estratta a sorte e sono estratti Giona e Saul. Siamo in due, estraiamo ancora, viene estratto Giona. Dice, sei tu il colpevole. E Giona dice, ma di che cosa? Dice, beh, hai mangiato? Dice, sì, ho mangiato, avevo fame. No, non lo sapevo. Del comando. E allora Saul è nell'imbarazzo, deve punire il figlio. Il popolo interviene con l'espressione che qui, no? Dice, per la vita del Signore non cadrà a terra un capello del suo capo, perché in questo giorno egli ha operato con Dio. Così il popolo riscattò Giona che non fu messo a morte. Versetti 14-15. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Non dice il testo, non preparate, non premeditate, un'espressione, il termine greco pro meletao è usato in riferimento all'atleta, no? Che si esercita, che si prepara all'esercizio, no? Alla prova, così come i danzatori, no? Preparano la danza. Dunque, non preparate, nel senso che non comportatevi come sportivi o attori di teatro. Non siamo in questa scena. Io vi darò lingua e sapienza, così come nel caso di Stefano, la cui parola è irresistibile per coloro che lo accusavano. È la stessa sapienza che si è manifestata in Gesù, quando fanciullo è nel Tempio tra i dottori, Luca 2,42. Così come la ritroveremo in Matteo 10, quando vi chiameranno nei tribunali, non preoccupatevi di ciò che dovete dire, io stesso metterò sulla vostra bocca la difesa, no? E così anche Marco 13 o Luca 12. Sarete traditi, versetto 16, perfino da genitori, da fratelli, da parenti e da amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Stare con Gesù attua la vera divisione tra gli uomini, quella che è importante. Le altre sono stupide. Le divisioni di censo, di cultura, no? Di razza, ammesso che, no? Ci sia, oggi già si dubita che ci sia razze diverse, no? Tra gli uomini. Decidere di stare con Gesù o contro di Lui è la vera scelta, l'unica divisione che occorrerà attuare. Stare con Gesù. E l'espressione, neppure un capello del vostro capo andrà perduto, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Un invito ancora alla fiducia. Luca parla di restare, di perseverare. Questa perseveranza manifesta ancora la pazienza dell'azione di Dio nella vita degli uomini, come l'abbiamo trovata per esempio nella parabola della semente, capitolo 8. La raccomandazione è confermazione. I discepoli resteranno in saldo possesso della loro anima se perseveranno, ovvero conquisteranno la salvezza. Ora, la lettura liturgica poi si ferma qui, e stavolta non è un genio del gruppo che ha selezionato il testo, che ha scelto di tagliarlo qui. Il discorso è interrotto perché la parte che segue è stata proclamata nella prima domenica di Avvento, la cui lettura è da tenere presente, nel senso che, trovandola all'inizio e alla fine, È un dire che a queste cose noi non dobbiamo pensare solo in un determinato momento, no? Quando si è giovani non si pensa che la vita possa finire, e allora c'è tempo, no? Si pensa invece che quando uno ha qualche anno sulle spalle, beh, allora si deve cominciare a preoccuparsi un po', no? No. Il suggerimento è perché ciascuno di noi faccia attenta meditazione in tutta la sua vita. Consideri che ci sia, no, sempre la possibilità di non avere tempo, di non perderlo quel tempo. Abbiamo parlato già domenica scorsa a proposito del credere nella resurrezione come un impegno e non un disimpegno della vita che si sta vivendo. Cioè, tanto questa deve passare, no? Per cui è inutile quello che facciamo, non facciamo. Dobbiamo preoccuparci di quella futura. Ma come ci preoccupiamo di quella futura se non preparandola e vivendola già da ora? Spesso, diciamo, una omiletica o catechesi propria, no, ha impoverito il quotidiano rispetto alla vita eterna, no? È un impegno difficile, certamente, ma non dobbiamo ritenerlo impossibile. Ci sono dei segni che dobbiamo leggere con attenzione, segni personali, segni comunitari. Non siamo lasciati soli a interpretare, a comprendere questi segni. Siamo aiutati. Ma chi minimamente si è posto a riflettere su queste cose sa che è necessaria sempre nella ricerca l'umiltà, no? La capacità di ascoltare, di vedere, ma davvero non con la presunzione di chi con la sua intelligenza sarà capace di capire, perché questo spesso ci pone come ciechi di fronte alla realtà. Noi, quando ci poniamo con l'atteggiamento di chi presume di capire, no? Di sapere le poche cose che possiamo sapere, questo diventano per noi un ostacolo insormontabile, perché ci impediscono di vedere altro. Se noi pensiamo di saperne più di chi ci sta parlando, non lo ascolteremo mai. E se non sentiamo quello che ci ha da dire, che ci sta dicendo, no? Noi abbiamo perso forse l'occasione di capire qualcosa in più, o almeno avere un altro punto di vista. Se noi rimaniamo fissi sul nostro, siamo ciechi e sordi e non andremo da nessuna parte. Confessiamo anche di aver perduto un po' il senso escatologico della nostra esistenza, sia individuale che comunitaria. Per noi l'escatologia è un evento lontano, proiettato lontano da noi. L'escatologia è la realtà da vivere quotidianamente, altrimenti ne facciamo un evento indipendente dalle nostre volontà, no? Mentre abbiamo iniziato dicendo che L'intervento di Dio nella storia non è un intervento magico che esclude l'uomo, ma è un intervento salvifico che include l'accoglienza dell'uomo, l'agire dell'uomo, no? Che è chiamato a operare in comunione con il Signore. Il Signore non salva, abbiamo detto più volte, indipendentemente dalla nostra volontà. Noi dobbiamo accettare questa salvezza. Se noi non l'accettiamo, non ci salviamo. Il Signore non ci salva. Dunque, questa domenica, le letture di questa domenica, in un certo senso, vogliono aiutarci a ritrovare questa dimensione. La dimensione escatologica del vivere. Non in un qualcosa che è lontano, ma di un qualcosa a cui ci prepariamo. Chiudo con la preghiera di colletta, la seconda. O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, fa che attraverso le vicende liete e tristi di questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possiederemo la vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.